avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'Italia riuscirà a superare l'inverno demografico in cui è piombata? E basta il Family Act per risollevare le sorti delle famiglie italiane? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci. E allora vi ricordo che potete ascoltare questo programma in podcast al sito www.vaticanews.va. Inverno demografico, culle vuote, tante definizioni e poca concretezza fino ad ora attorno a un tema da cui passa proprio il futuro del paese, possiamo dire così. Infatti il declino demografico avviatosi dal 2015 è stato accentuato appunto dagli effetti della pandemia di Covid. Il nuovo record di poche nascite, pensate, meno di 400.000 nel 2021 e l'elevato numero di decessi, circa 746.000, mai sperimentato al secondo dopoguerra ad oggi, aggravano dunque una dinamica negativa che ormai purtroppo dura da diversi anni. Se continua così, nel 2030 ci saranno 5 milioni di abitanti in meno. Dunque, gli stati generali della natalità che si sono chiusi oggi a Roma è stato un evento organizzato proprio per riflettere su un tema capace di unire un po' tutto il sistema paese e anche provare a fare poi delle proposte concrete per invertire appunto questa tendenza. Immaginare dunque una nuova narrazione della natalità. Ma che cosa allora diciamo si aspettano soprattutto i giovani dall'Italia per il loro futuro? Sentiamo che cosa ci hanno detto alcuni di loro appunto agli stati generali.
Diciamo che ci sono tante incognite, tante incerte, soprattutto per quanto ne stiamo sentendo nell'ultimo periodo, e quindi diciamo che è molto pesante, anche quasi stressante pensare a adesso l'università, il lavoro, riuscirò a fare qualcosa, la paura di quindi di non riuscire, di fallire. E spesso quindi si pensa appunto di andare all'estero proprio perché magari vediamo più possibilità, più certezze.
Senti, per te in Italia c'è futuro oggi?
Insomma, sinceramente, perché come ha detto anche lui, fondamentalmente abbiamo timore perché semplicemente è come se non ci venisse offerta effettivamente una giusta istruzione, ma soprattutto una possibilità di un futuro certo per noi stessi e, come ho già detto, anche poi chiaramente un futuro per i nostri figli. Per questa ragione è come se l'estero rappresentasse la possibilità di poterlo raggiungere questo futuro, anche se rappresenta anche quello un punto interrogativo, è come se ci aprisse una porta migliore.
E tu che cosa diresti magari ai politici affinché un giovane rimanga in Italia?
Pensare al bene del paese, perché il bene del paese viene appunto dai giovani, viene appunto dalla base, che siamo noi, ma anche le generazioni che sono venute dopo di noi. Quindi direi di fare qualcosa, di pensare di darci una mano, darci un contributo, non farci appiattire come vedo il paese in questo momento, perché effettivamente il paese in questo momento è un paese piatto, un paese vecchio, un paese che ha bisogno di essere svecchiato, che ha bisogno di essere rimodernizzato, e in questa situazione vedo soltanto l'Italia come un'ancora, una cosa ancorata a se stessa. Quindi l'estero, questo rappresenta appunto la nuova terra di arrivo, un qualcosa di nuovo, qualcosa di che ci dà qualcosa in più, e quindi rimodernizzare.
E ieri è entrato in vigore il cosiddetto Family Act, che ormai è legge dello Stato. Per il governo una riforma che risponde con concretezza alla necessità di mettere proprio la parola fine al declino demografico del paese Italia. Sentiamo allora che cosa ci ha detto, come si sta articolando il Family Act dalla ministra per la famiglia Elena Bonetti.
Il Family Act è una riforma che risponde con concretezza alla necessità di dare una fine, di mettere la parola fine al declino demografico del nostro paese. Nel Family Act è previsto un sostegno economico per le famiglie, l'assegno unico universale, 20 miliardi di euro che stanno già arrivando per sostenere la genitorialità, ma integra questa azione economica con i servizi educativi a sostegno delle famiglie, con il rimborso delle spese educative che le famiglie devono sostenere, finalmente risolvendo quel problema inaccettabile, quell'ostacolo che le donne hanno avuto fino ad oggi di dover essere spesso costrette tra la scelta, tra la maternità e il lavoro. Come ha detto il Presidente Mattarella, questo non è dignità. E quindi investiamo nei congedi parentali per le madri e per i padri insieme, per promuovere davvero una condivisione dei carichi di cura familiare. Promuoviamo il mondo del lavoro nel quale la maternità non è un costo, ma è un investimento, nel quale la genitorialità diventa un investimento ed è sostenuta non solo da servizi da parte dello Stato, ma da politiche attive per le da parte delle imprese, che vengono sostenute, incentivate, promosse. E finalmente il Family Act prevede l'istituzione di strumenti a supporto dell'autonomia dei giovani e delle giovani coppie. Penso al sostegno per l'affitto, all'acquisto per la prima casa, all'inizio di attività lavorative e la formazione. Ecco, con il Family Act l'Italia sceglie con forza da oggi di investire il nostro presente, il nostro oggi, nel futuro che dobbiamo generare, anche attraverso un evidente dispiego di risorse non solo economiche ma infrastrutturali per sostenere le famiglie che sono messe al centro del valore sociale che sanno rappresentare.
Ministro, mi scusi, però c'è in qualche modo anche una tassa in più in questi giorni che si chiama inflazione, che va a incidere anche e soprattutto sulle famiglie. Siete preoccupati come governo?
Il governo riconosce la criticità del momento, tanto che abbiamo investito quasi 30 miliardi di euro nei primi mesi, in questi mesi di crisi, proprio a sostegno delle imprese e delle famiglie. Lo abbiamo fatto riducendo completamente l'aumento delle costi delle bollette elettriche e energetiche per le famiglie che hanno meno di 12 mila euro di ISEE, quindi le famiglie meno abbienti, ma anche attraverso il bonus che arriverà a tutti i percettori di reddito, ma anche a disoccupati, quindi a tutte le cittadine e cittadine, a tutti i lavoratori e lavoratrici, non solo quelli dipendenti ma anche quelli autonomi, proprio per fare fronte alla diminuzione del potere di acquisto dei redditi con il bonus dei 200 euro che arriverà a luglio. Il governo è in questo momento attento ad attivare processi ovviamente di transizione energetica che possano aiutare il nostro sistema non solo a fronteggiare l'emergenza ma a costruire un percorso che ci renda pienamente autonomi certamente dal gas russo ma anche in prospettiva in grado di avere un'autonomia di produzione energetica maggiore. Nel contempo ovviamente saremo sempre pronti, come abbiamo fatto, a presidiare qualsiasi elemento di ulteriore criticità. Siamo consci che si cresce se si cresce tutti insieme e che nessuno deve essere lasciato indietro.
Ora scendiamo nel dettaglio con i dati. Appunto, l'Istat afferma che è possibile l'obiettivo di almeno 500.000 nati l'anno da raggiungere nell'arco di 40-50 anni. Veramente un obiettivo importante, ma secondo noi anche lontano, perché il vero sforzo è arrivare a questo risultato in tempi molto più ravvicinati, ovvero 10 anni. E di questo ne è convinto anche il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, intervistato da Marco Guerra.
A distanza di 12 mesi dalla precedente edizione, appunto, c'è maggiore sensibilità, i risultati non ci sono stati, ma perché in effetti quasi inevitabilmente c'è stato una serie di fattori esterni che hanno condizionato i risultati in termini di nascite. Dobbiamo continuare, cioè il messaggio che può venire fuori è quello di non perdere la fiducia e continuare a fare quelle attività che sono state iniziate anche da parte del governo, comunque della pubblica amministrazione, iniziative anche di tipo normativo molto interessanti come spunto d'inizio, però è uno spunto d'inizio, quindi bisognerebbe essere in grado di proseguire e cercare di risolvere tutti gli altri problemi che rendono difficile e qualche volta portano a rinunciare alla nascita da parte delle famiglie italiane.
Lei si occupa ovviamente di dati italiani, ma guardando ai vicini europei si può invertire questa rotta? Cosa ci dicono i numeri?
Beh, i numeri ci dicono che è possibile invertire la rotta, non in maniera esageratamente diciamo positiva, però insomma bloccare la discesa e dare segnali di ripresa è successo in altri paesi. Un caso classico per esempio è la stessa Germania, cioè Germania, alcuni paesi dell'Est, l'Ungheria, la Polonia, cioè situazioni nelle quali si è potuto frenare quella che era una discesa piuttosto importante come la nostra e si è poi riusciti a rilanciare le nascite. Quindi proprio si può fare, nasce anche dal fatto che altri ce l'hanno fatta e quindi ci sono dei esempi virtuosi che varrebbe la pena di copiare.
Quali rischi ci porta questo inverno demografico che voi certificate di anno in anno? Oltre a fare una fotografia, ovviamente mandate anche dei segnali d'allarme alla politica. Ecco, quali sono i rischi più imminenti?
Beh, i rischi sono il fatto che la stessa dimensione demografica del paese, quindi un grande paese non può continuare a perdere abitanti come sta succedendo e nella prospettiva dei prossimi decenni addirittura perdere 12 milioni di abitanti. Un grande paese non può non avere una differenza tra nati e morti che va a raggiungere livelli come quelli che abbiamo visto in questi anni e come sono quelli che si prospettano per il futuro. Cioè noi abbiamo avuto 400.000 nati scarsi, 399.000, e in prospettiva arriveremo ad averne ancora meno. Quindi è evidente che la vitalità, la dinamica, la domanda, la capacità di avere le risorse per sostenere l'economia, per sostenere il welfare, sono tutte cose che vanno messe in conto e tutte queste cose passano inevitabilmente attraverso la popolazione, quindi la dimensione della popolazione, la sua struttura per età e la capacità di essere vitale e funzionale e produttiva.
Il combinato guerra-pandemia è stato terribile, ecco, avete dei numeri ancora più recenti per mostrare quella che è stata una morsa incredibile dalla quale dobbiamo uscire?
Beh, i numeri della pandemia, cioè l'effetto pandemia sulla natalità lo abbiamo visto in maniera molto evidente nel 2021. Il finale d'anno, in particolare il mese di dicembre, un po' anche gennaio del 22 e diciamo un po' febbraio, hanno segnato un interessante, hanno dato un interessante segno di diciamo quantomeno piccola ripresa, ecco, quindi questo è l'elemento forse più positivo da mettere in conto. Dopodiché è chiaro, gli effetti della guerra non siamo ancora in grado di scontarli in termini di natalità perché la paura, le difficoltà eccetera sono qualcosa che si è manifestata all'inizio d'anno e che naturalmente in termini di concepimenti e quindi poi di nascite potrebbe esercitare i suoi effetti nel corso dell'anno verso la fine. Però insomma io credo che quello che è stato l'effetto della pandemia lo abbiamo pagato in maniera pesante e dovremmo cercare di valorizzare quei piccoli segnali di ripresa che sono emersi.
Ecco, voi non solo certificate i numeri, ma cogliete anche i sentimenti della popolazione. C'è voglia di famiglia? La famiglia resta un elemento importantissimo per gli italiani?
La famiglia resta un valore estremamente importante per gli italiani, quindi noi dobbiamo andare verso una situazione di natalità sostenibile, familiarmente sostenibile, cioè un qualcosa che le famiglie che desiderano avere dei figli siano poi in grado di poterlo fare e non invece strada facendo via via ridimensionare i loro progetti e quindi in qualche modo col gioco spesso del rinvio, non tanto della rinuncia, ma di un progressivo rinvio che poi di fatto in ultima analisi diventa rinuncia. Ecco, dovremmo evitare tutto questo e per fare questo ci vuole sensibilità complessiva e stiamo in qualche modo cercando di acquisirla, ma anche un sistema diciamo di contesto, anche in termini di aiuti, di norme, di iniziative, di atteggiamenti, di coinvolgimento dei diversi attori della società per far sì che sia possibile riuscire a frenare queste dinamiche e quindi favorire una qualche ripresa.
Ecco, Gigi De Paolo è presidente della Fondazione della Natalità e anche presidente del Forum delle Famiglie. Lui, aprendo appunto i lavori degli Stati Generali della Natività a Roma, ha detto che in Europa c'è un apposito commissario per la natalità. Noi che ne abbiamo molto più bisogno proprio potremmo fare altrettanto. Insomma, proprio l'Italia, che ha questo gap nella natalità, dovrebbe cominciare a studiare strumenti in più proprio per aiutare chi ha deciso di mettere al mondo dei figli. Così ci ha detto appunto Gianluigi De Paolo.
I dati del professor Brangiardo mostrano che alla fine del 2021 c'è stata una ripresa. Quello che posso dire è che in Germania c'è stata una ripresa, in Germania hanno fatto delle politiche molto forti, molto chiare, hanno investito sulla natalità, hanno investito sui figli, hanno investito sulle famiglie e c'è una ripresa notevole della natalità. In Italia questa ripresa forte non c'è. Se noi applicassimo le politiche francesi o le politiche tedesche avremmo dei risultati maggiori, perché qui c'è un desiderio di famiglia molto maggiore. Allora io credo che sia giunto il momento di lavorare tutti insieme, perché si può fare.
Quindi la Germania e altri sistemi di welfare dimostrano che si può invertire la rotta?
Questo è quello che dicono i numeri, non lo dico io, che non è una questione di sensazioni, questo dicono i numeri. È chiaro che lì c'è stato un investimento diverso, lì c'è stato un assegno unico che non tiene conto del ISEE, ad esempio, cosa che è un grande problema in Italia perché non è una fotografia reale. Lì ci sono tutta una serie di tutele maggiori nei confronti delle famiglie, c'è una visione diversa dove il figlio non viene visto come un problema, la famiglia non viene vista come la situazione da aiutare, ma tutte le risorse che vengono messe per le famiglie non sono un costo ma un investimento.
In questi due giorni voi avete invitato esperti a 360 gradi, anche i CEO di grandi aziende. Ecco, perché avete voluto portare questa pluralità di voci e soprattutto anche quelle del privato?
Perché fin quando ce la raccontiamo noi dell'associazionismo e associazionismo cattolico, rimane nelle nostre parrocchie, rimane nelle nostre associazioni e non si fa un salto di qualità. Questa sfida la vinciamo tutti insieme, servono le grandi aziende, servono le banche, servono le imprese, servono i sindacati, serve il mondo dello spettacolo, serve il mondo dei media, serve il mondo dello sport, tant'è che tanti tavoli avranno rappresentanti di tutti questi mondi. Non possiamo pensare di raccontarcela tra di noi, non possiamo pensare che la natalità riguardi solamente le famiglie cattoliche, no, riguarda tutti, è una questione anche economica. Sicuramente ha a che fare con la speranza e per questo siamo qui a raccontare, a provare, a ragionare su una nuova narrazione, ma ha a che fare anche con questioni economiche, perché sennò crolla tutto e quindi diciamo è la nuova emergenza del paese, la nuova emergenza sociale, dobbiamo prenderne atto.
Quindi cercate un filo, una narrazione che si basi su delle fondamenta economiche forti, per questo le aziende, ma con il mondo dell'arte, il mondo della comunicazione, cercate anche una narrazione diversa sulla famiglia e la natalità.
Fondamentalmente cerchiamo alleati, cerchiamo persone che si rendano conto che è bello raccontare la loro scelta familiare, che è bello comunicare ai ragazzi che vale la pena fare un figlio nonostante i tanti sacrifici, persone che riescano anche dal punto di vista appunto culturale, mediatico, sportivo a fare una narrazione sul fatto che la famiglia non è il peso da sopportare per tutta la vita. Noi abbiamo raccontato la famiglia molto male in tutti questi anni, adesso è giunto il momento di provare a rompere gli schemi, non possiamo parlarne solamente con un atteggiamento difensivo perché ha fallito, o evidentemente ha fallito, dobbiamo provare ad attaccare, il Papa dice prima rear, ecco questo è l'approccio, provare a giocare la partita.
La natalità però, diciamo, passa anche attraverso una serie di servizi e tra questo c'è anche la scuola. Si può fare e lo stiamo facendo, c'è una stratificazione lunga di questi problemi. Questo l'ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, appunto, che anche lui è intervenuto alle stadi generali della natalità, ricordando appunto le risorse investite sugli asili nido nonostante il calo dei nati. Insomma, Bianchi conferma gli orientamenti del governo, ovvero investire più sulla scuola, anche se non la pensano proprio così gli insegnanti, che per il 30 maggio hanno proclamato uno sciopero perché hanno detto l'aumento contrattuale per loro sarebbe troppo modesto. Ma allora sentiamo che cosa ha promesso il ministro Bianchi proprio per i prossimi anni.
Noi non soltanto abbiamo assunto un impegno importante anche per i prossimi governi di mantenere tutte le risorse della scuola dentro la scuola, sicuramente fino al 26 rimane anche stabile il numero dei docenti per diminuire la numerosità delle classi e per sviluppare anche nuove attività, ad esempio quelle legate al corpo. Non solo, ma abbiamo investito e stiamo investendo grandissime risorse. Noi abbiamo investito quasi 5 miliardi su le scuole nidi e infanzia e lo abbiamo fatto proprio intervenendo laddove c'è più carenza. È un investimento che si giustifica proprio in questa vista, cioè noi non solo ci tiriamo indietro, ma lavoriamo affinché vi sia una condizione per una ripresa di una natalità che vuol dire anche una ripresa di speranza e di fiducia nel paese.
Ma dov'è che bisogna fare di più? Ci sono delle occasioni che noi in Italia abbiamo mancato? Con una popolazione sempre più anziana, il rischio è che le pensioni non saranno più pagate proprio da nessuno. E crollando il sistema pensionistico, i più giovani saranno proprio i più penalizzati. Infine, alla fine, crollerà anche il Servizio Sanitario Nazionale, con meno persone che lavorano e che pagheranno le tasse. Appunto, voi lo sapete, ci saranno circa 5 milioni di anziani non autosufficienti, 5 milioni in più di non autosufficienti. Ecco, proprio su questo è intervenuto nuovamente Gianluigi De Palo, che chiede appunto di fare maggior leva sugli strumenti che anche l'Europa ci ha messo a disposizione in questo periodo.
Innanzitutto un impegno maggiore sul PNRR. Il convitato di pietra del PNRR è la natalità. Si parla di tutto, innovazione, ma che innovazione ci può essere se non nasce l'innovazione più innovazione che c'è, cioè un figlio? Che sostenibilità ci può essere se la piramide tra morti e nati è sempre in difetto per quanto riguarda il numero dei morti e perdiamo ogni anno una città come Firenze? Quindi il primo risultato è che se ne parla. Il secondo risultato adesso è cercare politicamente di creare una grande rete, tant'è che abbiamo coinvolto tutte le forze politiche, per un patto per la natalità che metta al centro questo tema nell'agenda del Paese. Perché lo ricordo, se crolla la natalità, crolla il welfare, crolla la pensioni, crolla il PIL, crolla il sistema sanitario, crollano le scuole. Tutto.
L'assegno unico familiare è stato chiesto da voi a gran voce, è un primo risultato. Avete altre proposte? Quali altri passi chiedete alla politica?
Allora, noi abbiamo chiesto da sempre il quoziente familiare alla francese. L'assegno unico è la mediazione possibile in questo momento storico in Italia. Qual è la cosa positiva dell'assegno unico? Che è una struttura, una riforma strutturale, sono come le fondamenta sulle quali si può costruire altro. Quindi il cambio epocale è il passaggio dal bonus a una riforma strutturale, però non basta, bisogna migliorarlo l'assegno, bisogna fare un Family Act che tenga conto di tanti altri aspetti e soprattutto, come dicevo, bisogna fare un piano serio per la natalità, perché è impensabile che nel PNRR sia solo accennata.
Un po' più ottimista di De Palo sembra il presidente appunto dell'Istat Giancarlo Blangiardo, che dice: l'anno scorso è stato un anno negativo, con uno dei valori più bassi registrati nella storia d'Italia, questo per quanto riguarda la natalità. Abbiamo qualche segnale però di recupero sulla fine dell'anno scorso, non è ancora nulla di consolidato, è comunque però un segnale interessante, forse un effetto rimbalzo. Allora, poi vedremo nei prossimi mesi se davvero sarà così. Insomma, per Blangiardo, le politiche attuate dal governo tramite i vari bonus, i vari aiuti che sono stati dati anche per superare la pandemia, forse qualche effetto ce l'hanno.
Sono tutte leve importanti per ottenere il risultato. Adesso dire che sia più importante l'uno o l'altro, francamente non saprei dire, non credo sia possibile dirlo. Certamente il mix tra aspetti economici, quindi aiuti di natura economica, ma soprattutto anche aspetti legati alla cura, la capacità di avere i luoghi di cura, l'asilo, tanto per capirci, oppure altrettanto importante è la possibilità di poter, soprattutto per le donne, conciliare la maternità e il lavoro e anche per avere intorno a loro un clima culturale che, per chi decide per esempio di fare il terzo figlio, non debba sentirsi un eroe, ma debba essere qualcuno che sta facendo una sua scelta e che gli viene riconosciuta come una scelta funzionale anche all'interesse collettivo. Ecco, questo clima di fiducia e di disponibilità e di attenzione alla famiglia, ai figli, anche ai figli degli altri, potrebbe essere un modo per aiutare quella ripresa che tutti auspichiamo.
Bene, allora finisce qui questa puntata del Mondo Radio che noi abbiamo dedicato appunto agli stati generali della natalità, sperando davvero che gli italiani nei prossimi anni trovino motivazioni per fare più figli e dunque far crescere maggiormente il paese. Un saluto a tutti da Alessandro Guarasci in studio. Però io vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.